Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera Don Franco Manzi ci inoltrerà negli aspetti della personalità di San Paolo, quegli aspetti legati alla sua coscienza pastorale, alla sua missionarietà verso le sue chiese e verso in particolare a chi ancora non conosceva la parola e la vita di Gesù. Le difficoltà da lui incontrate non spengono l'amore che egli ha e che si sente come compito affidato dallo Spirito Santo per il suo cammino. Ecco, questo cammino di San Paolo può essere per noi un esempio di costanza e di non abbattimento, perché anche noi siamo, come battezzati, chiamati a diffondere la parola di Gesù, la buona novella, e soprattutto essere suoi testimoni. Ascoltiamo adesso Don Franco.
Dopo aver colto un po' il centro di questa lettera, vediamo altri aspetti più legati alla coscienza pastorale di Paolo. Lo si vede fin dalle prime battute, dalle prime parole dello scritto. Paolo e Silvano e Timoteo, così recita l'indirizzo della prima lettera ai Tessalonicesi, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace. Da queste prime parole si vede chiaramente il genere letterario di questo testo, un genere letterario epistolare, quindi ci troviamo di fronte a una lettera vera e propria con una forte connotazione ecclesiale. Paolo indirizza questo scritto a una comunità cristiana concreta, quella che vive a Tessalonica. Dunque non è una lettera scritta da Paolo a una sola persona, questo pure ci sarà, sapete, la lettera a Filemone. Non è un trattato teologico fatto giungere per lettera, come è piuttosto la lettera ai Romani. La prima Tessalonicesi è una vera e propria lettera indirizzata a una comunità cristiana concreta. E da questo testo si vede come Paolo intendeva il suo ministero all'interno della Chiesa. Fin da questo primo scritto si intuisce che Paolo si leggesse come missionario. Se fa teologia, la fa per guidare il cammino delle comunità cristiane da lui fondate, come appunto Tessalonica, oppure che lui vuole visitare, come precisamente la comunità di Roma. Missionario itinerante, ha trovato un modo per continuare comunque a guidare le sue chiese senza rinunciare alla missione vera e propria. Ha trovato questo mezzo di comunicazione adatto per quei tempi. Chissà oggi cosa farebbe, forse internet o qualcosa del genere. Beh, secondo aspetto interessante di Paolo, scrive all'Assemblea dei Tessalonicesi. In greco abbiamo il termine ecclesia. Alla Chiesa dei Tessalonicesi. Siamo di fronte al primo scritto di Paolo, anzi al primo scritto, vi dicevo, del Nuovo Testamento. È la prima volta che ricorre questa parola, che ci è testimoniata questa parola, ecclesia, assemblea, chiesa, e è già consolidata. Paolo non ha bisogno di star lì a spiegare cosa intende per ecclesia. C'è un'altra ricorrenza, sempre in Prima Tessalonicesi, al plurale, ecclesiai, le chiese, le assemblee, e fa riferimento Paolo in quel momento alle comunità cristiane più antiche ancora, quelle della Palestina, della Giudea, le chiese, le ecclesiai di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù. Ma al di là di quanto già sappiamo della Chiesa, ci possiamo chiedere: ma cosa si intendeva allora quando si usava questo termine che era già diventato tecnico, ecclesia? Si indica una comunità, un'assemblea di persone chiamate da, letteralmente ek da kalein, chiamare. C'è dietro la teologia dell'elezione da parte di Dio. Nella lettera ai Romani Paolo si soffermerà su questo dicendo: Dio ci chiamò, kalein, ci chiamò verso dove? Verso la salvezza, non solo dai giudei, dice Paolo, ek, ma anche dai pagani. Quindi la Chiesa è costituita fin dall'inizio da tutte le persone che sono chiamate da Dio alla salvezza, alla santità, alla comunione con Lui, da qualsiasi parte arrivino, ek, sia dai pagani che dai giudei. Si realizzano le grandi profezie dell'Antico Testamento. Ezechiele, che il profeta Ezechiele, rivolgendosi alla comunità degli israeliti ormai dispersi in esilio nei territori babilonesi, dice, parlando in nome di Dio: io vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Dio in Gesù Cristo, attraverso il suo Spirito, ha mantenuto la parola, ha portato a compimento questa promessa di radunare i figli dispersi per portarli alla salvezza. Figli dispersi nei vicoli ciechi del peccato, figli da qualsiasi condizione di vita arrivino, presi, chiamati per portarli alla salvezza attraverso Gesù Cristo. C'è già una teologia dell'elezione che affiora fin dal primo scritto di Paolo. Noi ben sappiamo, fratelli amati da Dio, che siete stati eletti da Lui, dice subito dopo Paolo, siete stati scelti da Lui per la salvezza. Ma questa parola era già nota, non l'ha inventata Paolo, già in ambito greco si usava, in ambito profano, già si usava nell'Antico Testamento secondo i 70, quindi la versione greca dell'Antico Testamento, scritto in ebraico, in aramaico, e lì ecclesia aveva un significato anch'esso ben determinato. Si parlava di ecclesia curiu, assemblea del Signore, e con questa espressione si indicava sempre soltanto il popolo di Israele, l'ecclesia Israele, sempre. Soprattutto nei momenti in cui il popolo di Israele veniva radunato per le grandi celebrazioni, non so, per ricevere il dono della legge sul Monte Sinai, per fondare, per consacrare il Tempio di Gerusalemme da parte del re Salomone, per le grandi liturgie penitenziali del post-esilio. Bene, Paolo prende quella parola, quell'espressione, assemblea del Signore, ecclesia tucuriu, che indicava nell'Antico Testamento l'ecclesia Israel, e solo quella, e la applica ai Tessalonicesi. Questo è uno scandalo per l'ebreo tipo. Nella mentalità giudaica questo è quasi blasfemo. Tu, Paolo, prendi diciamo così, un concetto che è nostro, e lo applica a dei pagani, e tu dici che si sono convertiti. Ma si sono convertiti a che cosa? Capite le reazioni che subito scattavano contro la predicazione di Paolo, questi tumulti che subito scoppiavano nelle città in cui lui parlava, reazioni dovute al fatto che lui in maniera blasfema utilizzava dei termini del popolo di Israele per applicarli a dei pagani. Quindi una lettera potremmo dire che si riferisce a una chiesa, quindi genere letterario epistolare, una vera e propria lettera, genere letterario ecclesiale, o diremmo noi oggi pastorale, come una lettera del vescovo all'inizio dell'anno pastorale. Siamo in quest'ordine di idee. Una lettera però indirizzata non a un voi indistinto, la Chiesa non era questo, ma indirizzata a una comunità strutturata. Pur non avendo avuto tempo, Paolo comunque ha nominato, ha scelto dei responsabili e fa riferimento a loro. Sul finale, al capitolo quinto, scrive: vi preghiamo poi, fratelli, fratelli vuol dire tutti cristiani, di aver riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore, che hanno la presidenza nella comunità e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e carità a motivo del loro lavoro. Nella chiesa di Tessalonica, negli anni 50, l'inizio, 20 anni dopo la morte e la risurrezione di Cristo, c'è già un'incipiente gerarchia, anche se questa parola c'è un po' antipatica oggi. È una chiesa già strutturata. E Paolo distingue bene. Non è vero quanto si è pure scritto all'inizio del secolo scorso, soprattutto in ambiente protestante, che all'inizio insomma c'erano le chiese paoline, quelle sì, all'insegna del carisma, dello Spirito Santo, non erano come le altre chiese gerarchiche, chiesa madre di Gerusalemme con le tre colonne, Giacomo, Giovanni e Cefa, quelle erano, dicevano, frühkatholizismus in tedesco, cattolicesimo primitivo, ma nel duplice significato. Le vere chiese paoline, senza tutte queste storie della gerarchia, non è vero niente. Paolo si rivolge in questo suo primo scritto a tutti e dice di obbedire ad alcuni che hanno la responsabilità. Una lettera ecclesiale. Ecclesiale anche dal punto di vista dei contenuti, soprattutto dal punto di vista dei contenuti. Non c'è tema che in qualche modo non sia rapportabile al cammino di questa Chiesa, ciò che sta capitando o che è capitato poche settimane prima quando Paolo l'ha evangelizzata. Ad esempio Paolo parla del suo lavoro manuale che ha fatto mentre evangelizzava, ma appunto non sta facendo autobiografia, non sta stendendo il diario, no? Ne parla in rapporto al suo ministero nella Chiesa. Paolo parla delle sue difficoltà di viaggio, avrebbe voluto tornare a rinvigorire questa Chiesa, a formarla maggiormente, ma Satana ce lo ha impedito. Dice, quindi parla di sé, ma non per fare il diario di bordo dei suoi viaggi, ma perché questo tornare in relazione alla vita di questa Chiesa, o quanto abbiamo appena finito di dire, sta affrontando una questione che è quella della morte, ma non sta facendo un trattato di escatologia cristiana, no, sta affrontando un problema di alcune persone che hanno avuto dei lutti. Quindi lo scopo pastorale è invitare tutti a prendersi cura di questi deboli in quel momento, naturalmente a partire dal centro della nostra speranza, cioè la risurrezione universale con Cristo. Un ultimo particolare per vedere questa prospettiva pastorale, ecclesiale di questo primo scritto, che poi sarà in tutti gli scritti di Paolo: l'indirizzo e la finale, che dicono appunto che questo scritto è per una comunità, per essere letto in comune, in pubblico. Dove? In che occasione? Non lo sappiamo. Sappiamo che ad esempio nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo undicesimo, Paolo rimprovera perché si vive in maniera incoerente l'Eucaristia. Quindi probabilmente questi scritti venivano proclamati quando la comunità si radunava per vivere la memoria dell'ultima cena di Gesù, oppure anche in altre occasioni, finalità catechetica o più generalmente liturgica o più precisamente eucaristica. Ecco, questi erano i luoghi in cui tutta la comunità si radunava. E questo è uno scritto adatto per questo, tant'è vero che nell'indirizzo si vede come c'è proprio l'intestazione Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, e poi si passa subito al voi. C'è uno stacco e il lettore quindi che legge sta leggendo in nome di Paolo, Silvano e Timoteo. Ma la conferma più decisiva si ha sul finale, là dove Paolo scrive in 5:27: vi scongiuro per il Signore che questa lettera venga letta a tutti i fratelli. Vedete, una lettura pubblica. È inimmaginabile che ciascuno prendesse il suo rotolino e andasse a fare lezione divina a casa. Non ha senso. Quindi contesto comunitario. E in questo contesto Paolo definisce maggiormente dal punto di vista teologico la Chiesa. La Chiesa è situata, quella comunità lì è situata a Tessalonica, ma cos'è che fa la Chiesa? Il suo rapporto con Dio Padre e col Signore Gesù Cristo. La Chiesa di Tessalonica che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Questo è originale, è inedito, nel senso che il fatto che Dio sia Padre fa parte della rivelazione antico testamentaria, dove il popolo di Israele si sente il figlio primogenito di Dio tra molti fratelli di altri popoli. In tutte le religioni ci sono delle divinità dal volto paterno, anche in Israele Dio è Padre. Ma l'originalità di questa espressione sta nel coniugare, nello stringere un rapporto tra Chiesa, Dio Padre e Signore Gesù Cristo. Ciò che fa la Chiesa è questo rapporto fondamentale. Se non ci fosse questo rapporto, la Chiesa sarebbe una delle tante assemblee, associazioni, gruppi. No. Ciò che fa l'ecclesia è l'essere chiamati da Dio alla salvezza in Gesù Cristo. E poi c'è un aspetto inedito per l'ebraismo, la dignità divina di Cristo. Gesù Cristo, già ve ne parlavo, viene definito Signore. Per noi questo titolo è del tutto scontato, c'è anche in greco nella nostra liturgia. Kyrie eleison, Kyrios, si dice in greco, Signore. Ma attenti, ve l'ho già spiegato, nella versione greca della Settanta, dell'Antico Testamento scritto in ebraico e in aramaico, Kyrios, Signore, traduceva il cosiddetto tetragramma sacro, cioè le quattro consonanti Yod, He, Wav, He, che costituivano il nome proprio di Dio, che noi leggiamo Yahweh se volete, ma l'ebreo osservante allora, ma anche oggi, non pronuncia mai. Quando arrivano al tetragramma sacro, gli ebrei osservanti che leggono la Bibbia dicono altro. Non dicono Yahweh o qualcosa del genere, dicono Adonai, per sommo rispetto, perché quel nome proprio dice l'essere di Dio, non nominare il nome di Dio in vano. Ecco, Paolo prende la traduzione greca Kyrios del tetragramma sacro Adonai e applica questo nome proprio di Dio a Gesù Cristo. Questa è bestemmia. Per un ebreo questa è bestemmia. Un uomo non può essere Dio. Dio è Dio, non uomo. Osea 11:9. Non solo, ma Paolo, guardate come costruisce la frase iniziale. La chiesa di Tessalonica che è, e qui devo parlare un po' in greco, en theopatri, in Dio Padre, kai Curiu Gesù Cristo. E Signore Gesù Cristo, c'è un enno, una preposizione, che regge sia Dio Padre sia Gesù Cristo Signore. C'è distinzione, chiaro, un conto è Dio Padre, un conto è Gesù Cristo Signore, ma Gesù Cristo Signore è nella stessa sfera, potremmo dire, trascendente di Dio, ha la stessa dignità di Dio, ha il nome proprio di Dio, è divino. Questo è uno scandalo per il monoteismo giudaico, per il rigido monoteismo giudaico poi del primo secolo dopo Cristo. Bene, Paolo dice, ciò che fa la Chiesa, Chiesa, ciò che definisce la Chiesa rispetto a tutte le altre associazioni di questo mondo, è il suo rapporto fondativo con il Dio di Gesù Cristo, con Dio Padre e il Signore Gesù Cristo. La Chiesa è una realtà terrena, cammina nella storia, è ben situata in una città piuttosto che in un paese, Tessalonica, però ciò che fa la Chiesa Chiesa è questo legame. Non c'è Chiesa senza questo rapporto con il Dio di Gesù Cristo. Ebbene, nell'orizzonte di questa realtà, ben radicata in Dio Padre, nel Signore nostro Gesù Cristo, che è la Chiesa, come Paolo vede se stesso agli inizi? Vi dicevo, questa lettera è interessante perché ci dice proprio il primo Paolo. Come interpreta la sua missione Paolo all'interno della Chiesa? Come vede i suoi rapporti con gli altri missionari? Come legge la sua autorità apostolica? E qui abbiamo un indizio interessante, perché questo primo scritto è ampiamente venato di collegialità. Paolo interpreta se stesso non come un libero battitore all'interno della Chiesa, ma come un missionario, un apostolo che lavora in equipe con gli altri. Lo si vede fin dall'inizio. Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa di... E poi, se si va avanti a leggere, è chiaro che Paolo sta dettando quella lettera. Ogni tanto sbuca l'io. Io ho deciso di mandare Timoteo indietro. Chiaro che è lui il leader del gruppo. Però sta dettando una lettera a nome anche degli altri due. Quindi la prima Tessalonicesi si distingue da altre lettere individuali di Paolo, laddove soltanto lui che scrive a nome suo. E questo è interessante anche perché notiamo un'evoluzione. Ben presto Paolo si mette a rivendicare con decisione la sua dignità apostolica. Dopo la prima Tessalonicesi e la seconda Tessalonicesi, sempre che sia di Paolo, tanti studiosi, se leggete i commenti, dicono che non è di Paolo ma è della sua scuola. Io non trovo dei motivi necessitanti per dire che non è di Paolo, però giustamente vi dico il consenso esegetico dove si focalizza. Comunque, prima Tessalonicesi e seconda Tessalonicesi, Paolo, Silvano e Timoteo, tutte e tre sullo stesso piano, senza titoli. Dopo inizia a saltar via Silvano. Nella lettera ai Filippesi che studieremo, che molto probabilmente è la terza lettera di Paolo, o la seconda, se seconda Tessalonicesi non la contiamo, Paolo e Timoteo, così inizia la lettera ai Filippesi. Ed è l'ultima volta che Paolo ha lo stesso titolo al plurale dell'altro suo collaboratore, servi di Cristo Gesù, è l'ultima volta. Nelle lettere successive questo indizio di collegialità viene meno. Paolo si mette per primo, del resto è sempre stato il primo, ma dopo il suo nome ci sono dei titoli, una serie talvolta anche consistente di titoli. Se c'è qualche altro missionario, suo collaboratore, viene menzionato per nome, Sostene, Timoteo, dopo Paolo, questo è chiaro, e in posizione subordinata. Lo si vede dai titoli. Talvolta Paolo dice semplicemente Adelfos, fratello. Chiaro è che il titolo Apostolos, apostolo, Paolo lo rivendica solo per sé. E lo determina ulteriormente apostolo di Dio, apostolo di Gesù Cristo. E poi, man mano che si procede, l'io di Paolo trionfa. Proprio ritorna a non finire mai questo io, ego. Come spiegare questa evoluzione? A un certo punto Paolo ha smesso di credere nella collegialità apostolica, nel lavoro d'equipa all'interno della Chiesa, oppure Paolo, sapete, invecchiando certi difetti si cristallizzano e quindi anche il suo orgoglio può anche essere, però mi sembra che il vero motivo sia un altro di questa evoluzione che è indubbia. Il motivo sta nel fatto che Paolo, man mano procede nel suo ministero, viene attaccato a più riprese. Attaccato non solo dall'esterno della Chiesa, ma proprio dall'interno. E molto verosimilmente questi giudeo-cristiani come lui, missionari come lui, fanno di tutto per incrinare la sua autorità, facendo leva su un dato di fatto innegabile. Paolo non aveva vissuto quei 3 anni con Gesù come gli altri apostoli. Paolo non era stato mandato in missione da Gesù terreno. Quindi poteva anche essere un vero buon missionario, ma non un vero apostolo. Per essere apostoli bisogna essere mandati in missione dal Gesù terreno. Era stato mandato in missione da chi? Dalle 3 colonne della Chiesa Madre di Gerusalemme, Cefa, Pietro, Giacomo, Giovanni, ma non dal Gesù terreno. Capite che passare da una critica su questo punto ai contenuti stessi che Paolo predicava, su cui Paolo scriveva, questo passaggio era velocissimo. E difatti i suoi avversari lo fanno, iniziano a puntare su questo, ma per far saltare soprattutto la grande tesi di Paolo, la tesi della giustificazione in virtù della fede e non delle opere, su cui dobbiamo tornare. A provare questa mia ricostruzione dei fatti è ad esempio l'inizio, l'incipit proprio della lettera ai Galati, una delle 2 lettere più polemiche in assoluto. Galati e Seconda Corinzi sono le 2 lettere più polemiche. Sentite come si presenta Paolo in Galati. Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per intervento di un uomo, ma per intervento di Gesù Cristo e di Dio Padre. Vedete? Paolo sta già polemizzando, sta rispondendo all'attacco di questo fronte antipaolino, di questi suoi avversari missionari come lui, giudeo-cristiani come lui, e per salvaguardare l'integralità del suo messaggio si difende. Cioè, non vedo qui come motivo principale della sua difesa un interesse personale. Sono offeso perché non mi trattano da apostolo. No, non è questo Paolo. Paolo sta temendo che le persone a cui ha annunciato il Vangelo vadano in crisi, perché arriva Paolo che arriva per primo e sostiene la tesi della giustificazione in virtù della fede in Gesù Cristo. Arrivano questi altri dopo e sostengono il contrario. La giustificazione, il perdono di Dio viene dato in virtù dell'osservanza della legge di Mosè. E queste persone andavano in crisi, non sapevano a chi dar retta. Paolo, del resto, era un missionario giudeo-cristiano come questi che venivano dalla Chiesa Madre di Gerusalemme. Allora capite perché nelle sue lettere iniziano a diminuire le tonalità collegiali che invece sono ben presenti nel suo primo scritto. E nella lettera ai Galati, molto polemica, Paolo proprio inizia mettendo dalla sua parte Dio, Gesù Cristo e tutti i cristiani ad ogni buon conto. sapete, giocare a briscola sarebbe come se uno inizia a giocare a briscola, l'asso di briscola, e il tre di briscola, e il re di briscola. Uno dice, vabbè, hai vinto. Ecco, Paolo gioca tutte le carte che ha. Però siamo di fronte a una vera e propria crisi d'autorità che Paolo, verso cui Paolo cerca di reagire all'interno dei suoi scritti. Ad esempio, nella prima Corinzi Paolo inizia apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. E così anche nella seconda Corinzi. Quindi rivendica subito la sua dignità apostolica, fin dalle prime parole. E poi nel capitolo 9 torna sulla cosa e dice: non sono forse apostolo? Non ho visto Gesù nostro Signore? Sono domande, ma guai chi avesse risposto di no. E poi quel non ho visto, se si guarda in greco, abbiamo un perfetto. Quindi in greco il tempo perfetto indica di solito un'azione del passato, una parola del passato i cui effetti continuano nel tempo. Quindi non ho visto Gesù Cristo risorto, sì che l'ho visto. Ed è precisamente questo che garantisce la mia autorità nella Chiesa. Sono apostolo perché ho visto Gesù Cristo risorto che mi ha mandato ai pagani. E oraca, ho visto. Nella seconda Corinzi Paolo passa addirittura al contrattacco. Cioè passa dalla difesa, a suon di fioretto se volete, all'attacco. Con la sciabola, inizia con l'ironia, ma questi che mi vengono contro sono apostoli super, iper apostoloi. Ma poi, un po' più in là, dice: no, non sono super apostoli, sono pseudo apostoli, falsi apostoli, operai fraudolenti che si mascherano da apostoli di Cristo, ma in realtà stanno servendo Satana perché dividono la Chiesa. E poi conclude naturalmente: io non sono per nulla inferiore a questi super apostoli, che in realtà sono falsi apostoli. Però se ci atteniamo ad esempio alla seconda Corinzi, la lettera più polemica insieme alla lettera ai Galati, e facciamo un'indagine statistica sull'io e il noi, prima persona singolare e prima persona plurale, vediamo una cosa interessante. A 13 capitoli da Seconda Corinzi, negli ultimi 4, 10, 11, 12, 13, trionfa l'io di Paolo. Ma io. Questi superapostoli sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro. Si sente, no? Ma perché? Perché Paolo fa passare tutte le dicerie che questi mettevano in giro nella comunità di Corinto e li affronta, si difende, passa al contrattacco. Ultimi capitoli. Ma leggete i primi 9 capitoli della seconda Corinzi. Primi 7 parla dell'apostolato in genere, li vedremo. Poi capitolo 8, capitolo 9 parla della colletta che sta organizzando per la Chiesa Madre di Gerusalemme con tanti poveri. Leggete questi 9 capitoli, torna in noi. Ecco, secondo me, il problema, nel senso che il ministero apostolico è visto da Paolo. Quando è visto da Paolo in termini generali, allora lui lo intende effettivamente come un lavoro d'equipe. Quando non è costretto a difendersi, il ministero per lui va svolto in termini collegiali. Certo, quando l'attaccano, si difende. Ma, lo ribadisco, per il bene della sua gente, non tanto per difendere la sua persona. Mi sembra. Ma leggete, fatevi una vostra idea. non solo, ma sempre approfondendo questi rapporti che si vedono affiorare nella prima lettera ai Tessalonicesi, vediamo come per Paolo il Vangelo si annunci soprattutto con l'esemplarità di vita. Ecco, va inserito anche questo aspetto nel modo di intendere l'autorità di Paolo, nel modo di intendere la Chiesa per Paolo. Paolo insiste fin dal suo primo scritto sull'imitazione e l'esemplarità di vita come modi adeguati per annunciare il Vangelo. Mi spiego. Paolo, vi dicevo, scrive la prima lettera ai Tessalonicesi quando ormai è a Corinto, quando arriva Timoteo, quindi scrive e ricorda ciò che è avvenuto un mese, due mesi prima a Tessalonica, la prima evangelizzazione. E innanzitutto ringrazia Dio e poi anche loda questa comunità che comunque sta procedendo bene alla fine. E dice: voi, Tessalonicesi, siete diventati, siamo al capitolo primo, versetti 5-6, voi siete diventati imitatori nostri di chi? Paolo, Silvano, Timoteo, e del Signore. Ora, imitatori nostri si capisce, chiaro, ma del Signore. Il Signore ha vissuto in Israele, non in Grecia, e poi è morto 20 anni prima. Come hanno fatto ad imitarlo? Hanno imitato i missionari, che a loro volta imitavano Gesù Cristo. Questa è una delle colonne portanti della spiritualità missionaria di Paolo. In 1 Corinzi 11 dirà ai suoi figli spirituali: fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Come avviene questa imitazione dei missionari a Tessalonica? Avviene, dice Paolo, in un contesto di grande tribolazione, quindi le persecuzioni, ma poi aggiunge con gioia di Spirito Santo. Ora, questo binomio antitetico, gioia, tribolazione, sofferenza, è strano, umanamente parlando non è logico, eppure Paolo più volte vede questo binomio nella sua vita. In Seconda Corinzi dirà: noi missionari siamo tribolati da ogni parte, ma non siamo schiacciati, siamo sconvolti, ma non siamo disperati. Eppure c'erano i motivi per lasciarsi cadere le braccia, anche lì a Tessalonica. Vi ricordavo prima che Paolo arriva a Tessalonica perché fugge da Filippi. Quindi c'era un motivo di amarezza nel suo cuore. A Tessalonica, insomma, c'è un'opposizione a lui. Dice, scrivendo ai Tessalonicesi, di essere stato maltrattato. Dopo aver prima sofferto e subito oltraggi a Filippi, come ben sapete, Tessalonicesi, io, Silvano e Timoteo, abbiamo avuto il coraggio, nel nostro Dio, di annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Vedete? Lotte, tribolazioni, persecuzioni, eppure mai disperazione, anzi gioia. Questo binomio Paolo lo rintraccia in Gesù stesso. Anzi, piano piano nella sua spiritualità comprende che sta prendendo parte in fondo al mistero pasquale di Cristo. Sta partecipando alla stessa esperienza di Cristo, crocifisso e risorto. E lo dice per sé e per gli altri missionari autentici. Un altro passo molto bello in Seconda Corinzi che studieremo. Sempre noi apostoli, noi missionari autentici, che pur siamo vivi, stiamo vivendo, non siamo morti, sempre però veniamo esposti alla morte a causa di Gesù. Perché, paradossale questo, anche la vita di Gesù si è manifestata nella nostra carne mortale, di modo che in noi, apostoli autentici, opera la morte, ma in voi, evangelizzati, opera la vita. Frase difficile. Che vuol dire questo? Chi ci vede? Perseguitati, sempre in lotta a causa del Vangelo, ma, è vero, battuti ma mai disperati, mai senza speranza. Intuisce qualcosa del mistero stesso di Cristo crocifisso e risorto. Vi ricordate Stefano? Ecco, che muore come Gesù Cristo. Ecco, la stessa cosa in Paolo. Chi ci vede sempre perseguitati ma mai disperati, intuisce qualcosa del mistero di Cristo e si chiede: ma come fa un uomo così a rimanere in piedi? Chi gli dà la forza di non gettare mai la spugna? Cristo. E allora anch'io voglio vivere così. Anch'io voglio essere sostenuto da Cristo. E conclude Paolo, l'avete sentito, di modo che in noi c'è la morte e siamo sempre a rischio vita. In voi che volete anche voi giungere alla fede in Cristo, ci sarà la vita, c'è la vita. Questa logica, umanamente parlando, è incomprensibile. Dal punto di vista della ragion pura, questa logica non tiene. Dal punto di vista della ragion pura può essere, come dice Gesù nella parabola del buon seminatore, che all'inizio uno accoglie la parola di Gesù con entusiasmo, proprio come a Tessalonica, all'inizio sì, la parola germoglia, la fede germoglia, poi però arrivano le spine, dice Gesù nella parabola del buon seminatore, le tribolazioni appunto, e quella piantina secca. Questo direbbe la logica umana, la ragion pura. Ma a Tessalonica non è andata così. Nella vita di Paolo e degli altri apostoli autentici non va così. In mezzo a grande tribolazione avete accolto la nostra parola con gioia. Quella gioia non viene dalla carne e dal sangue. Non è una capacità umana. Quello sembra ottimista, non c'entra niente. È gioia infatti di Spirito Santo. E Paolo ringrazia, tre capitoli in questa lettera di ringraziamento a Dio per ciò che Dio ha fatto negli evangelizzati, nei tessalonicesi che hanno accolto la sua parola con gioia di Spirito Santo nonostante le tribolazioni, e ringraziamento allo Spirito Santo per ciò che ha fatto negli stessi missionari. Li ha piano piano trasformati in un modello di vita. E Paolo riconosce che la Chiesa di Tessalonica è stata capace, quei tessalonicesi, partendo dal paganesimo, sono stati capaci di imitare Paolo e i suoi collaboratori. E non solo, sono stati capaci di imitare, dice Paolo nel capitolo secondo, anche le chiese più antiche, le chiese della Giudea, anch'esse perseguitate. E loro hanno imitato la perseveranza di quelle chiese. Insomma, leggendo si ha l'impressione di una specie di catena fatta di imitazione esemplarità. Gli evangelizzatori Paolo, Silvano e Timoteo imitano Gesù Cristo, a tal punto che partecipano alla sua esperienza pasquale, morte, risurrezione, gioia, sofferenza. Ma a loro volta i missionari diventano oggetto di imitazione da parte dei cristiani di Tessalonica, che hanno accolto la loro parola come parola di Dio in mezzo alle tribolazioni, ma con gioia di Spirito Santo. Non solo, ecco l'altro anello, hanno imitato anche le chiese più antiche, anch'esse perseguitate, le chiese della Giudea. E questo procedimento, questa dinamica di imitazione è andata avanti a tal punto che anche la Macedonia, la zona intorno a Tessalonica, e addirittura la Caia, la zona intorno a Corinto, hanno visto l'esemplarità di vita dei tessalonicesi. Hanno colto che la via, come si chiamava il cristianesimo alle origini, negli Atti degli Apostoli, cristianesimo ha detto la via, quella via hanno colto è praticabile anche per me. La zona della Macedonia, la zona della Caia sono diventati cristiani, dice Paolo, perché vi hanno imitato tessalonicesi. A tal punto, e qui Paolo eccede sempre, a tal punto che non c'è più bisogno per me di andare a evangelizzarli, perché ma state voi. Non era proprio vero che tutti erano diventati cristiani, c'era ancora la forma Paolo e Paolo. Ma come procede questa catena di imitazione esemplarità? Ha un carattere esperienziale. Il Vangelo non si annuncia primariamente in termini teorici. Anche questo, se no potremmo andare a casa oggi. Anche questo. Ma primariamente il Vangelo passa attraverso esperienze di vita. E Paolo lo dice: voi avete visto, voi sapete, o Tessalonicesi 1:5, quali siamo stati in mezzo a voi per il vostro bene. Oio i quali, potremmo tradurre così, traducendo bene. Voi, Tessalonicesi, sapete di che qualità è stata la nostra vita in mezzo a voi per il vostro bene, per la vostra salvezza. Hanno visto la qualità della vita di Paolo, Silvano e Timoteo e sono rimasti affascinati. Hanno percepito la densità qualitativa di una vita spesa per Gesù Cristo. Per cui i Tessalonicesi, che sanno tutto questo, ci sono giunti attraverso un'esperienza di vita, attraverso amicizie concrete con Paolo, Silvano e Timoteo. I Tessalonicesi adesso fanno quello che dice Paolo. Cioè questa qualità di vita è tale che diventa il motivo per diventare esigenti. Ha una credibilità sufficiente per permettere a Paolo di esortare queste persone a una vita coerente con il Vangelo. Vi ricordate tutto quello che ha chiesto alla fine, no? Carità, castità, rapporti all'interno della Chiesa, fuori dalla Chiesa, secondo il Vangelo. Esortatevi a vicenda, confortate quelli che sono nel pianto. La condizione previa è questa continua tensione spirituale di Paolo, Silvano e Timoteo verso Gesù Cristo. Imitare Gesù Cristo. Fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. E Cristo stesso, infatti, è il primo anello di quella catena che stiamo osservando, perché lui stesso si proponeva all'imitazione. Amatevi come io vi ho amato. E Paolo può dire con sincerità, allora, diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo. E in questo modo mostra che quella strada, la via, il cristianesimo, è percorribile. Se la percorre Paolo, se la percorrono i Tessalonicesi, e non solo la percorrono, ma sono gioiosi, nonostante le persecuzioni, le tribolazioni della vita, quella via è percorribile anche per me. È percorribile anche per i miei cari. Capite le conversioni? Paolo sapeva di essere fragile. Noi portiamo questo tesoro, dice in Seconda Corinzi, in vasi di creta. Il tesoro è Gesù Cristo, in vasi di creta, la nostra umanità. Sapeva di essere fragile, sapeva anche di essere un peccatore, lo dice, ma non prende mai questa fragilità, questa carattere peccatore in alcune occasioni come un pretesto per non proporsi all'imitazione. Questo, secondo me, è il criterio di evangelizzazione fondamentale all'interno della Chiesa di ieri e di oggi. Ma vale per tutte le cose nella vita, dalle cose più semplici ai grandi valori cristiani umani. Si impara a parlare così. Si impara a camminare così, si impara a nuotare così. Quando si ha paura dell'acqua, uno non impara a nuotare perché l'istruttore sul bordo della piscina gli fa lo schema, la lavagna, su come muovere i piedi e le mani. Si impara a nuotare quando l'istruttore, facendo leva sulla fiducia che è stato capace di suscitare nell'allievo, entra in acqua e porta appunto quella persona là dove non si tocca. Lì si impara a nuotare. A me sembra che questa esemplarità dell'apostolo autentico sia un tratto primario di cui tener conto per la Chiesa di allora e di oggi, da coniugare con quanto abbiamo detto sull'autorità. Paolo intendeva l'autorità così primariamente. E in concreto, qual è lo stile di vita di Paolo, Silvano e Timoteo che hanno visto lì a Tessalonica? E qui riprendiamo alcuni cenni che vi avevo fatto parlandovi della personalità di Paolo. In particolare, a questo punto, nel capitolo secondo, Paolo utilizza due immagini per dire come si è comportato dal punto di vista affettivo nei confronti di quelle persone a cui annunciava il Vangelo. L'immagine materna e l'immagine paterna. L'immagine materna per dire la generosità, l'oblatività, la tenerezza. L'immagine paterna per dire l'impegno educativo, che è capace non solo di incoraggiare quando le cose vanno bene, ma anche di richiamare, di scongiurare che non si facciano certe cose quando sono non secondo il Vangelo. L'immagine materna prende avvio dal diritto che di per sé Paolo aveva, come tutti i missionari a quell'epoca, di essere mantenuto dalle varie comunità in cui passava o fondava. Paolo dice ai Tessalonicesi: io ho rinunciato a questo diritto, non ho voluto essere di peso a nessuno, ho lavorato col sudore della mia fronte per mantenermi dal punto di vista economico. In positivo introduce l'immagine materna, anzi dice: vi abbiamo amati come, nelle vostre Bibbie spesso è tradotto, una madre. In realtà abbiamo trofos in greco, che può essere utilizzato per dire madre, però in greco c'è la parola madre, meter, madre. Trofos è la baia, la nutrice. Quindi Paolo a questo punto non insiste sulla funzione generativa, ma sulla cura tenera, sulla generosità. Noi vi abbiamo amati così, come una baglia. Perché non dice madre? Perché i figli non sono suoi, sono figli di Dio. Eppure lui vuol bene teneramente a queste persone. E aggiunge: vi abbiamo non solo nutrito, nutrice, trofos, ma anche riscaldati, zalpein in greco. Zalpein vuol dire appunto riscaldare. Nell'Antico Testamento si attribuiva questo verbo alla funzione dell'uccello femmina che cova le uova, le riscalda fin quando si schiudono, l'aquila, la chioccia. In Paolo si approfondisce questa immagine. Nella lettera agli Efesini utilizza lo stesso verbo zalpein per dire l'amore che Cristo ha per la sua Chiesa e lo paragona all'atteggiamento di una persona nei confronti della propria carne, del proprio corpo, con le sue parole. Nessuno mai, infatti, odia la propria carne, al contrario, la nutre e ne ha grande cura, traduce la Bibbia, ma e la riscalda, zalpein, uno si veste per riscaldare se stesso, come fa Cristo con la Chiesa. Ecco, Paolo, Silvano e Timoteo hanno concretizzato l'amore di Cristo in quella comunità. C'erano già antiche profezie che mostravano Dio come non solo padre, ma anche come madre che si prendeva cura del piccolo Israele. Come una madre consola un figlio, così io, Dio, vi consolerò, diceva Dio attraverso il profeta alla comunità di Gerusalemme. Però Dio in cielo, come si prende cura, come nutre, come riscalda d'affetto le sue comunità? Attraverso i missionari autentici. E notate, non è semplice poesia. Paolo non è un sentimentale, a tal punto che dice: così affezionati a voi, avremmo desiderato parteciparvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Cioè, sta dicendo, non solo vi passiamo un Vangelo che anche noi abbiamo ricevuto, lo partecipiamo a voi, ma se a Tessalonica ci avessero presi e c'era da dare la vita, martirio, noi saremmo stati disposti, contenti, perché vi vogliamo bene. E davanti, naturalmente, il primo anello della catena di missione esemplarità, cioè Gesù Cristo. Questa vita che noi viviamo nella carne, noi la viviamo, dice Paolo, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me, e allora anch'io per voi. Oppure, nella lettera ai Filippesi, scritta in carcere, a Efeso, lo vedremo, scrive, anche se sono versato in libagione, sul sacrificio e sulla liturgia della vostra fede, me ne rallegro e ne godo con tutti voi. Cioè, anche se vado verso il martirio e il mio sangue viene versato sul fuoco, come si faceva nei sacrifici, ma quel fuoco lì non è il fuoco materiale, è il fuoco della vostra fede. Cioè, se il mio martirio serve a rinvigorire la vostra fede come un sacrificio, sono contento. Ed era in carcere, non sapeva ancora se da lì a poco sarebbe scattata la sentenza capitale. Quindi parole vere, Paolo che è capace di dare la vita. A Tessalonica non l'ha data, hanno preferito farlo fuggire per non mettere a repentaglio la vita di tanti altri, è fuggito. Però ha lavorato, ha faticato, si è scontrato per annunciare il Vangelo. Immagine materna, o meglio della baia, della nutrice, che dice questo amore vero, autentico, ma disinteressato, nel senso che i figli non sono suoi, non li deve appiccicare a sé, sono figli di Dio. Poi l'immagine paterna, per dire l'impegno educativo. Talvolta Paolo, diciamo, cede un po' all'orgoglio, ha una forte autostima di questo essere padre delle sue comunità. Ad esempio, nella prima lettera ai Corinzi scrive: può succedere che abbiate 10.000 pedagoghi in Cristo, cioè 10.000 catechisti che vi portino a Gesù Cristo, ma non molti padri. In Cristo Gesù, per mezzo del Vangelo, sono io che vi ho generato. Un pizzico d'orgoglio, di autostima, ma ci sta. Nella prima Tessalonicesi non c'è questo. L'immagine paterna utilizzata per dire il difficile compito educativo, tipicamente paterno, che è capace appunto un padre di incoraggiare, ma anche di richiamare in maniera severa, di scongiurare che non si facciano certe cose non coerenti con il Vangelo. E in ogni caso questo stile è connotato in termini personali, una cura materna e paterna personalizzata nei confronti delle persone a cui annunciava il Vangelo. Dice, come fa un padre verso i propri figli, noi abbiamo esortato ciascuno di voi. In greco usa un'espressione brutta, oserei dire. Il greco classico non si esprimerebbe così. Ena ekaston imon, che tradotto proprio alla lettera, uno ciascuno di voi. Sentite l'enfasi, no? Ma Paolo plasma la lingua, deve dire quello che sente. Noi abbiamo esortato uno ciascuno di voi. Rapporti personali, una cura personalizzata. Questo sradica qualsiasi forma di moralismo, di legalismo morale. Lui chiede molto, ma perché ha scommesso molto su questi rapporti. C'è un affetto tale e uno stile di vita esemplare tale che lui può richiedere molto a quelle persone, dal punto di vista precisamente morale, senza cedere alla retorica, senza cedere al moralismo. E poi ciò che mi tocca sempre di quest'uomo è la sua capacità di fondere gli aspetti più funzionali del ministero, anche organizzativi, lui che organizza un'intera colletta per la Chiesa Madre di Gerusalemme, con gli aspetti più affettivi. Paolo non ha una vita privata, c'è una fusione in lui tra vita pubblica e vita privata, tra ciò che sente e ciò che fa, un'unitarietà di vita notevole. Paolo non fa il missionario a ore. Certo, dice di essere ambasciatore di Cristo. Siamo in questa logica, nella logica della baglia. Deve portare a Cristo, non a sé, ambasciatore di Cristo, senza appiccicare le persone. Devono inginocchiarsi a Cristo, che ha un nome superiore ad ogni altro nome. Però questo non deve diventare un mestiere, non diventa un mestiere per Paolo. L'ambasciatore di un altro, è un altro che l'ha responsabile. Non è un mestiere, è a servizio con tutto se stesso di Cristo e del corpo di Cristo che è la Chiesa. Tutto in lui è coinvolto in questo ministero. Tutti i registri della sua ricca affettività. Registro paterno, materno, ma abbiamo visto l'altra volta anche registro fraterno e registro addirittura sponsale, la gelosia. Perché Cristo soffre se la sua comunità lo tradisce, e io sono amico di Cristo e sento la stessa gelosia divina, seconda Corinzi. Non solo questo, ma in questo suo modo di gestire l'affettività, stando ai suoi scritti, mi pare di poter dire che ha qualcosa di straordinario. Ama intere comunità e nello stesso tempo le varie persone all'interno. E questo numero molto alto di persone non va a scapito della qualità delle sue relazioni. Insomma, Paolo era ricco come persona, come affettività, ma secondo me viene plasmato dallo Spirito Santo, conformato piano piano ai stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, come dice in Filippesi 2:5. Dove? Quando? Secondo me soprattutto nelle prove del ministero, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Non che lo Spirito Santo metta Paolo alla prova per saggiare le sue capacità, questa è una visione non evangelica. Ma nelle prove, nelle persecuzioni, che non Dio manda, ma i persecutori scatenano, lo Spirito Santo gli lavora il cuore e rende quest'uomo sempre più simile a Gesù, al modo di voler bene di Gesù. A tal punto che Paolo, e adesso capiamo che non è retorica, che non è eccesso, ma che è realtà, giunge a dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Una buona meta per quelli che tra noi sono degli educatori, dei genitori. Portare gli altri a Cristo, ma perché dentro di noi Cristo cresciuto.
Come sempre Don Franco ci coinvolge nella sua chiarezza e nell'attenzione verso quello che dice, e ne approfitto appunto per ringraziare voi che ci avete ascoltato. Buona serata e un ciao a tutti.